7 minuti dopo le 9 abbiamo provato a ipnotizzarvi pur di portarvi a fare l'abbonamento. Ora ci riproviamo con l'euforico dionisiaco in FM anni 70 dei NEC, che cantavano mai... non lo so. Sì, però, visto che le piace l'automotive, Farima con Opel Ascona, mai...
Ma non lo so.
E dica una roba con Ona.
Ma non lo so. Cioè, dillo tu. Tu lo sai.
Una rima.
Dire a me. Ma non la so, non so le rime.
Ma proviamo. Ma come non so le rime?
Non so le rime.
Ma non è una giustificazione. Non so le rime.
Ma come no? Ma cosa? Chiedo aiuto al professor Santoro.
Ma che risposta è non so le rime? La rima è facile. Mungo, fungo. Casa, nasa. Cioè, quelle sono le rime.
Non so.
Ma la sa il professor Santoro? Lei le sa le rime?
Allora, la canzone Mai Sharona
è... Brava, sfondiamo una porta aperta con Santoro,
Il mio amico, ovviamente il mio amico Marco, di nuovo lo cito, grande amante di questa canzone.
Come dimenticare l'amico Marco, i Red Hot Chili Peppers, quelle danze immemorabili che avremmo voluto portare sul palco di Olionidis Pop, ma ci rifaremo nel 2020. Buongiorno, professor Santoro, ben arrivato, bentornato, come sta?
Abbastanza bene, a parte che fa freschino, ma insomma dai.
Da come fa freschino? Bene. Ci sono 38 gradi, sta andando in fiamme il pianeta, fa freschino?
Vabbè, è relativamente parlato.
È un po' umido in effetti.
No, è che secondo me voleva esaltare la sua parte femminile dicendo che fa un po' freschino, perché lei mi insegna che le signore hanno sempre un po' più freddo.
Guardi Bacchi, le annuncio che la novità per il da qui e per tutto il 2020... Sì. È che io, essendo un cultore come lei sa, della legge sulla privacy, non parlerò mai più di qualsiasi componente della mia famiglia e della mia vita privata in radio. Non cadrò mai più nei suoi tranelli.
Ricordiamo che agli ascoltatori che tutto questo è frutto del fatto che nella puntata precedente il professor Santoro si è lasciato scappare un mia moglie ha degli atteggiamenti un po' infantili, segue settimana di riflessione e di castigo, da cui l'annuncio: non potrò più parlare delle mie vicende familiari, ma come dicevamo le saghe familiari sono quelle che trainano.
Non ne voglio più parlare, perché lei è infingardo, ma del resto lo sa molto bene, quindi
infatti io consiglio mutismo. Consiglio da sempre mutismo.
Mutismo e rassegnazione. Ci priva dei racconti del backstage della sua vita il professor Di Stefano, ma non del professor Santoro, ma non di uno degli appuntamenti più attesi e più amati dagli ascoltatori del giorno delle locuste, che è l'oroscopo fiscale 2020. Allora, professor Santoro, che cosa ci aspetta in questo 2020 per quanto riguarda il magico mondo del fisco?
Ma innanzitutto, nei primi mesi, parliamo prima di Italia e poi ci espandiamo sul resto del mondo,
sì. Ci
aspetta una cosa molto triste, se vogliamo.
Questi sono gli zampognari di Natale.
Sono i clacson di Piazzale Loreto. Ci aspetta la battaglia per la successione alle agenzie fiscali, perché è passato un po' sotto traccia questa cosa, ma questo governo è riuscito a salire un altro piccolo record. Le agenzie fiscali esistono da 20 anni. Esiste questo sistema dello spoil system, cioè arriva il governo nuovo e si fa ha diritto di nominare i nuovi direttori entro 90 giorni. Ebbene, per la prima volta nella storia questo governo non è riuscito a mettersi d'accordo e quindi sono praticamente prive di vertice, e la cosa è veramente paradossale, perché nel frattempo lo stesso governo ha messo 7 miliardi di euro di recupero di evasione e non è riuscito neanche a trovare le tre persone o le due persone con riferimento alle entrate e alle dogane, che sono le agenzie principali che dovrebbero realizzare queste politiche. Quindi mi aspetto che a gennaio riparta la faida su questo.
Sempre che a gennaio ci sia ancora questo governo, altrimenti se ne occuperà il governo successivo.
Ovviamente. Sì, tra l'altro scadiamo nel gossiping, ma comunque questo mi sembrava giusto segnalarlo. Poi c'è nel medio periodo la questione legata alla Brexit, perché come sappiamo, a seguito del infausto esito elettorale, il 31 gennaio ci sarà la Brexit, ma in realtà non ci sarà la Brexit, cioè ci sarà l'accordo con il quale si sancisce l'uscita definitiva del Regno Unito, ma poi ci sarà tutta una trattativa su una serie di aspetti assolutamente rilevanti di implementazione della Brexit, tra cui ci sono anche le questioni fiscali. E allora la seconda parola che mi viene da suggerire è Brexit tax, nel senso che c'è una componente molto forte nel partito conservatore britannico che spinge per presentarsi al tavolo con l'Unione Europea nella trattativa che dovrebbe esserci dopo il 31 gennaio con una scadenza al 31 dicembre, sembrerebbe, con un atteggiamento molto aggressivo sulle politiche fiscali, sostanzialmente minacciando l'Unione Europea non di trasformare, perché già in ottima parte lo è, l'abbiamo detto più volte, ma di allargare, diciamo, di estendere la natura del Regno Unito come un paradiso fiscale. E ovviamente questo potrebbe avere implicazioni molto, molto forti per l'Unione Europea, e bisognerà vedere come e se l'Unione Europea sarà in grado di reagire a questa sfida, e quindi questo sarà, diciamo, Brexit tax e comunque le questioni fiscali legate alla Brexit, secondo me, saranno importanti, diciamo, nella parte centrale dell'anno.
E soprattutto dovremo sapere se il trigono britannico sarà in Saturno oppure no, visto che di oroscopo stiamo sempre parlando. E poi c'è un capitolo 3 dell'oroscopo fiscale del 2020.
Il capitolo 3 è un po', diciamo, un auspicio, nel senso che è legato ovviamente alle elezioni americane. Quindi ultima parte dell'anno, speranza di avere un candidato democratico, la mia speranza personale è che sia Elizabeth Warren o Bernie Sanders, qualcuno che porti il grande tema della tassazione della ricchezza. Ne abbiamo parlato molte volte anche in trasmissione, ormai c'è un'evidenza empirica veramente sovrabbondante sul fatto che il sistema fiscale americano ha contribuito a creare una enorme disuguaglianza. Ci sono delle proposte che questi due, soprattutto Elizabeth Warren, anche questo ne abbiamo parlato, hanno portato nella campagna, sperando che uno dei due o che il candidato democratico almeno in parte le riprenda. Questo sarà sicuramente un tema molto importante della campagna americana e della discussione, e si spera poi che da lì tracini in qualche modo e arrivi qualche riflessione utile anche per l'Europa e per l'Italia.
E dunque due previsioni e un auspicio, questo per quanto riguarda il contesto globale. Invece sul piano strettamente personale, ha dei proponimenti per l'anno del 2020, professor Santoro?
Sì, il proponimento che faccio ufficialmente di fronte a tutti gli ascoltatori, tutti, soprattutto i tifosi dell'Olimpia, non esprimerò più giudizi sugli arbitraggi.
Anche perché l'ha fatto ieri sera al ristorante dove si è consumata la bella cena di fine stagione del giorno delle locuste. A un certo punto, quando Ciaccio Rodriguez ha segnato il punto decisivo, il professor Santoro, non rendendosene conto, ha perso il controllo di se stesso al centro della sala. Visto che lei ama l'oggettività, può confermare, professor Di Stefano?
Posso confermare, sì.
Può confermare, perfetto.
Vabbè, perso il controllo mi pare esagerato, cioè non mi avete mai visto perdere il controllo.
No. In effetti comunque... sì, non hai bastonato nessuno, nemmeno lo chef.
Era un po' un'iperbole, però prima di salutare il professor Santoro, due cose fondamentali, riceviamo e volentieri pubblichiamo. Innanzitutto un WhatsApp, niente po' di meno che dell'amico Marco, che dice anche questa, Maischerone è una hit che il prof ballava, buone feste a tutti. E poi insieme riceviamo una richiesta che arriva dall'ascoltatore Francesco, abbonato da Napoli, che chiede...
Che chiede che cosa intendiamo per coventrizzazione.
Coventrizzazione, la parola del giorno introdotta dal professor Di Stefano.
No, non l'ho introdotta io. L'ho introdotta
in trasmissione, il flusso delle parole della trasmissione.
Il riferimento è a un termine legato alla distruzione praticamente integrale della città di Coventry da parte di un bombardamento avvenuto dalla Luftwaffe, dai nazisti, tra il 14 e il 15 novembre del 40. La città venne praticamente rasa al suolo, e da quel momento per coventrizzare o coventrizzazione si intende la distruzione integrale di un contesto, di una realtà, e qui ci riferivamo ovviamente all'automotive,
quindi,
al settore automobilistico.
Cioè, quindi nella sostanza ha paragonato gli agnelli alla Luftwaffe.
Sì, esattamente.
Esattamente, se ne assume la responsabilità, io ovviamente...
Assolutamente, mi assumo la responsabilità, ti segnalo un commento...
Ho sbagliato, professor Santoro.
Con particolare interesse,
no,
con particolare interesse,
sì.
Giampaolo dice grazie per grazie. Essere l'unico che non incensa Marchionne, anche per questo occorre abbonarsi.
Oh, evviva, chiudiamo in bellezza, chiudiamo in gloria. Auguro a lei, professor Santoro, un buon Natale, un buon anno, a lei e alla sua signora che nominiamo con estremo garbo e molto da lontano, e soprattutto alla sua bella famiglia. Arrivederci all'anno nuovo, professore.
Grazie, auguri a voi tutti.
Auguri.
Auguri, auguri, evviva, urra. Sono le 9:17 minuti, ragazzi, anche in virtù dell'apprendimento di nuovi termini di vocabolario indotti dal fluente eloquio del professor Di Stefano, come dicevamo, avete l'occasione di abbonarvi a Radio Popolare in questa impresa eccezionale 2020. Ma intanto, visto che abbiamo ancora qualche minuto, andiamo avanti. Eravamo rimasti al collasso di Banca Popolare di Bari, ma c'è un altro crack bancario che è stato messo, come dire, in subordine e in secondo piano da quanto accaduto a Bari, ed è quello che riguarda Banca Base di Catania.
Sì, Banca Sviluppo Economico di Catania, un buco da 38,5 milioni di euro. Sono stati destinatari di un ordine di custodia cautelare ai domiciliari l'ex presidente Bottino e l'ex direttore generale.
D'altra parte, se nomini un presidente che si chiama Bottino.
Esattamente, l'ex appunto DG Gaetano Sannolo. Questa è un'inchiesta della Procura di Catania, operazioni commerciali fasulle, come l'ingresso di un investitore maltese nel capitale. Qui siamo molto vicini a quello accaduto, a quello che è accaduto, che è oggetto dell'inchiesta sulla Popolare di Mali. L'omessa svalutazione del portafoglio dell'istituto, che tra le posizioni aveva quella dell'imprenditore ed editore Mario Ciancio Sanfilippo, che come noto è poi stato anche destinatario di un sequestro, in particolare per una normativa antimafia. Stiamo parlando del quotidiano La Sicilia, che appunto era edito da Ciancio Sanfilippo, che era considerato il re dell'editoria a livello siciliano. Inchiesta appunto condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura di Catania, che ha tracciato appunto la condotta illecita che sarebbe stata portata avanti in particolare dal direttore generale, perché il presidente Bottino veniva considerato completamente asservito, secondo l'ordinanza della procura, appunto alle scelte del direttore generale. Il crack, appunto, come lo ricordiamo, di circa 40 milioni di euro. Sono 20 le persone coinvolte nel procedimento, che adesso è appunto stato è iscritto presso appunto la procura di Catania, del tribunale di Catania.
Leggo con un certo stupore il prossimo punto in scaletta, che dice: Banca Italia sanziona per 5.000 euro la Banca Mondiale Sovrana. Banca Italia,
l'ho letto anch'io con stupore,
che sanziona la Banca Mondiale Sovrana, è come un ausiliario del traffico che multa il capo dei vigili.
No, perché è abbastanza curioso, nel senso che la Banca d'Italia, con un provvedimento datato 17 settembre ma pubblicato di recente, ha inflitto a Giancarlo Gerano una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro. Gerano è titolare della pagina Facebook Banca Mondiale Sovrana, nella quale il post introduttivo ricorda che per informazioni circa il presente progetto di valuta sovrana bisogna rivolgersi agli indirizzi presenti alla voce contatti del sito web del Tribunale Popolare. E curiosamente la Banca d'Italia appunto ha sanzionato il gestore della pagina Facebook. Mi sembrava un episodio significativo, in realtà sanzione piccola, perché nel sito si raccolgono donazioni per il ripristino dell'ordine universale delle leggi naturali e il rispetto dei valori etici e morali. Sembra un po' un qualcosa che ricorda la questione dei saggi di Sion o giù di lì, insomma.
Intanto Alessandra, ascoltatrice abbonata di Gallarate, ci chiede, anzi chiede esplicitamente al professor Di Stefano: secondo lei è crisi tra William e Kate? Secondo lei è crisi tra William e Kate?
Non saprei. Non lo so, esprimermi su una notizia che non conosco.
Si esprima da uomo e non da tecnico. Quando si mette la mano sulle spalle dell'amata e l'amata si scosta,
ma non è detto, dai, mi sembra esagerato.
Quindi c'è speranza?
Ma sì, mi sembra esagerato.
Allora Alessandra, ascoltatrice abbonata di Gallarate, sono parole di speranza quelle che arrivano dal professor Di Stefano. Forse non è crisi, vedremo.
Ma poi anche chi se ne frega, scusa.
Vabbè, l'ha chiesto un abbonato, non è bello dirgli chi se ne frega. L'abbonato ha sempre ragione.
Ma no, che vuol dire? E io posso rispondere all'abbonata, grazie abbonata, ma per quanto mi riguarda io posso solo dire chi se ne frega.
Sì, ma non è il caso di... cioè, si può anche essere, come dire, cordiali ogni tanto.
Sì, sì. Beh, ma io sono cordiale nei confronti dell'abbonata, non nei confronti della famiglia reale inglese.
No, adesso non apra anche il capitolo famiglia reale inglese dopo aver sparato sugli agnelli con la coventrizzazione. Scandalo Malesia, dai, faccia scandalo Malesia, che così almeno...
Allora, Goldman Sachs è pronta a pagare 2 miliardi, lo scandalo è quello famoso del fondo sovrano malese OneMDB. La banca sarebbe pronta a pagare appunto una multa salata, dichiararsi colpevole e accettare la supervisione delle sue procedure per chiudere le indagini sul suo ruolo nel grave appunto scandalo di corruzione che ha coinvolto anche l'ex primo ministro malese Najib Razak. Questo sarebbe il patteggiamento tra appunto Goldman Sachs e il Dipartimento di Giustizia statunitense. Ricordiamo che in base alla legislazione americana si può intervenire appunto anche su episodi di corruzione in qualsiasi parte del mondo. Viene considerata competente l'autorità giudiziaria statunitense. In base all'accordo in discussione con il Dipartimento della Giustizia, una sussidiaria di Goldman in Asia, quindi non la società madre, sarebbe pronta a dichiararsi appunto colpevole, quindi questo dovrebbe anche ridurre il rischio che i 17 direttori ed ex direttori della filiale della banca di investimento possano essere indagati direttamente negli Stati Uniti.
Sono le 9:23 minuti, siamo quasi in chiusura di questa che è l'ultima puntata dell'anno del giorno delle locuste, non prima però di aver segnalato che la Svezia abbandona i tassi zero.
Sì, è una notizia anche questa ha avuto poco risalto, ma ricordiamo che la Svezia non ha abbandonato la sua corona e quindi ha una moneta, è rimasta con la sua moneta storica. Ebbene, la banca centrale ha portato da meno 0,25 a 0 i tassi e la corona è restata stabile, mentre appunto questo è un elemento abbastanza interessante in una situazione nella quale il debito privato della Svezia, quindi non il debito pubblico ma il debito privato, è salito dal 273,8 al 285,7% del PIL. Come è noto, questo parametro è un parametro che spesso non viene preso in considerazione perché appunto si guarda solo all'andamento per effetto dell'attenzione posta in particolare dalle politiche di austerity da parte di Bruxelles al debito pubblico in rapporto al PIL. Ebbene, qui abbiamo un dato estremamente pericoloso, che è appunto quello del debito privato. I prezzi delle case hanno risentito dei tassi di interesse negativi e quindi questo sarebbe il motivo per il quale la banca centrale ha deciso di riportare a zero il tasso ufficiale di sconto.
Però è strano che lei si scosti così, in modo così brusco, anche perché poi sono in televisione, dai.
Ma chi?
Kate.
Ancora? Oh, madonna.
Cioè, ne colpisce sta cosa.
Sì, va bene.
Salutiamo?
Sì, salutiamo assolutamente.
Però salutiamo con un po' di entusiasmo, con un po' di carica, è l'ultima puntata della stagione.
Così, sono stato super carico.
Vai, allora chiuda l'insegna della carica più carica che c'è, è l'ultima puntata.
Beh, se volete ascoltare quello che diciamo da questi microfoni, dovete abbonarvi.
Vai.
Così finalmente potrete dire con chiarezza che dai microfoni di Radio Popolare e del Giorno delle Locuste non si osannano amministratori delegati che portano via lavoro e soldi.
E con la stessa passione, con la stessa forza, con lo stesso entusiasmo, vada anche con gli auguri di Buon Natale, di buone feste, di buona Befana.
Auguri di Buon Natale, buone feste,
ma non ripeta Befana, quello che dico io, cioè buona interpreti Befana, con parole sue.
Buona Befana mi sembra francamente.
E resti sul Natale, sul
soprattutto
sul Capodanno.
Auguri di buon fine anno e buon 2020.
Il regalo me l'ha portato?
No.
Come no?
No.
Non più?
Eravamo d'accordo sul regalo, non mi sembra, non l'abbiamo mai fatto a Natale.
No, una volta mi portava.
Ma no, ma ti ho portato i regali quando faccio i viaggi, ti porto i regali.
No, no, ma anche a Natale.
A Natale, no, non mi risulta. No,
no, a me risulta invece.
No.
Era anche una bella tradizione.
No, vabbè.
Hai cambiato il paradigma?
No, assolutamente. Al massimo mi sarò dimenticato e di questo farò venia.
No, buono sapersi comunque. Grazie,
Prego.
E allora, ascoltatori, noi vi salutiamo. Sono le 9:27 minuti. Consegniamo l'onda e il microfono ad altri amici e colleghi di Radio Popolare che vi riporteranno in modo più stringente di noi alle ragioni dell'abbonamento. Mancano pochi giorni alla fine dell'impresa eccezionale, pochi giorni al Natale. È il momento di farlo. Altrimenti ripartiamo con l'ipnosi. Ciao a tutti, grazie.
Ciao.
Buone feste, noi ci risentiamo però ancora martedì mattina con il Demone del Tardi. Ciao.